Ahimè, benvenuti a questa settima lezione di catechetica. Parliamo oggi della didattica catechistica. Dopo aver parlato della materia del catechismo, dobbiamo ora chiederci come essa debba essere trattata ed elaborata. La questione della forma della catechesi, oggetto di studio da parte della didattica formale. Si tratta di esporre e spiegare i principi a cui deve essere ispirato il catechismo per essere efficace e raggiungere il suo fine. Noi possiamo raggruppare la trattazione intorno a due punti fondamentali: i principi didattici generali applicati al catechismo e la forma conveniente in cui praticamente si può svolgere il catechismo. Poi altre questioni di metodologia le vedremo dopo. Quindi sono questioni metodologiche e didattiche che il catechista deve positivamente praticamente risolvere nella sua vita per raggiungere la cosiddetta arte didattica, ossia l'abilità di insegnare, e quindi nel caso del catechista di catechizzare. Anche del catechista si può ripetere ciò che San Tommaso dice del maestro in genere: Magister causa scientia in discipulo per modum artis. E quindi un'arte catechistica, oltre a una scienza catechistica, che si esercita in base a dei principi o norme generali che sono di duplice ordine, cioè quello teologico e quello psicologico, pedagogico. Il primo ordine riguarda piuttosto la materia del catechismo, ossia le verità rivelate da insegnare e il soggetto a cui devono essere insegnate, quindi a partire dai fanciulli fino agli adulti, sempre riferimento ai battezzati. Il secondo ordine riguarda invece la psicologia del catecumeno e il modo di comunicargli la materia. Ecco, per quanto riguarda i principi didattici generali di ordine teologico, noi dobbiamo dire che il fondamento del catechismo deve essere veramente dogmatico, perché bisogna dare ai catecumeni una formazione genuinamente cristiana, indirizzare il loro pensiero e la loro vita alla luce della rivelazione, quindi per premurirli anche per il futuro dagli errori e dai pericoli per la fede. Poi nell'insegnamento della religione bisogna conciliare e armonizzare il dogma e la morale, e anzi la dottrina con la storia della salvezza, secondo la coerenza che queste diverse parti già presentano nella rivelazione. Poi la dottrina rivelata deve essere presentata nella sua unità, completezza e organicità, e quindi non deve essere frammentaria o mancante. E poi bisogna svolgere il catechismo con grande fedeltà alla verità, in modo che nella mente catecumeno la verità entri e prenda possesso con una sua chiara, precisa e sicura nozione. Veramente questi principi, come si vede, si deducono dalla natura stessa della rivelazione cristiana, che contiene verità divine che non possono essere adulterate, attenuate, mutate per nessuna ragione, ma devono essere trasmesse e insegnate fedelmente. Sono verità che trascendono le capacità della ragione umana, ma si inseriscono in essa secondo le sue leggi, poiché grazia supponit per fecit naturam. Quindi la dottrina rivelata, almeno nei suoi elementi essenziali, deve essere insegnata anche al fanciullo con metodo adeguato, ma insieme con fiducia nella sua ragione di sviluppo. Quindi non si devono tacere gli stessi misteri più alti come la Trinità, l'incarnazione, la redenzione, il peccato originale, la grazia, i sacramenti, novissimi, eccetera. Anche ai fanciulli, questi misteri soprannaturali, bisogna darli fin dal principio, almeno le nozioni elementari, che poi potranno essere meglio sviluppate e perfezionate negli anni successivi. Ora vediamo, ecco, per quanto riguarda i principi generali, psicologici, pedagogici. Nell'insegnamento bisogna seguire il ritmo e le leggi del normale processo gnoseologico, quindi cominciare dai sensi e procedere per mezzo delle immagini e rappresentazioni sensibili, perché appunto più facilmente si apprende la verità e si tiene a memoria. Perciò anche le verità religiose che si vogliono efficacemente insegnare devono essere visive. Si segue così un metodo induttivo o empirico. Quindi anche i sensi e le fantasie devono essere interessati e chiamati a collaborare nel lavoro del catechista. E questo poi c'è l'esempio proprio di Gesù che insegnava al popolo per mezzo di parabole, di similitudini, e persino di fatti concreti. Per esempio, per insegnare l'umiltà, prese un fanciullo, no? E lo mostrò agli astanti, asserendo che per entrare nel regno di Dio bisognava diventare come quel fanciullo. Oppure, ecco, pensiamo alla parabola del fariseo e del pubblicano che erano entrati a pregare nel tempio, e quindi. Lui descrive tutto con colori vivi, no? Quindi. Poi, ecco, bisogna procedere al concreto, all'astratto e dal particolare al generale, quindi cominciando possibilmente da qualche fatto, da qualche esempio particolare, possibilmente cominciando dalla storia sacra. Poi bisogna spiegare cose ignote per mezzo di quelle note e le cose difficili per mezzo di quelle facili. Anzi, le cose ignote e difficili vanno fatto scoprire e capire in quelle note facili. Ecco, Gesù stesso nel suo ministero comincia a insegnare dei precetti morali che si applicano nell'ambito delle cose terrestri. E poi dopo, ecco, sono in seguito alle menti già preparate, apre il segreto dei misteri celesti. Ecco, poi bisogna anche tener conto, della diversità di età e di capacità intellettuale e spirituale, come indicano il Concilio Lateranense, pro capto ingenii, quello tridentino, pro capacitate plebis. Ancora Gesù dà l'esempio, ecco, di questa gratuità quando spiega i misteri ai suoi discepoli, no? E poi ecco, prima di alla vigilia della morte annunzia: ho ancora molte cose da dirvi, ma per ora sono al di là della vostra portata. Ma quando sarà venuto lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. E così anche poi San Paolo, San Pietro, ecco, parla appunto di questa gradazione di esposizione secondo l'età, no? Quindi si parla appunto dell'arte del cibo solito, quindi come i primi elementi, no? Che poi verranno approfonditi. Quindi bisogna poi graduare l'insegnamento, quindi seguendo l'evoluzione progressiva del fanciullo nella sua vita fisica e spirituale, così ecco, di tutta la persona. Poi bisogna ripetere spesso le cose già spiegate, come si dice appunto che le cose che si ripetono giovano, no? E poi bisogna tener conto anche delle condizioni individuali del fanciullo, a quale si insegna il catechismo, anche l'ambiente dal quale proviene, no? Ecco, anche Gesù quando predica la folla compie anche un'opera di evangelizzazione e formazione personale, sia nei discepoli, nei suoi discepoli, sia in molte anime che cerca, incontra, illumina, guarisce. Poi soprattutto ecco, nella parabola del buon pastore dice appunto che lui conosce le sue pecore ad una e le chiama per nome ed esse lo conoscono e rispondono. Ecco, va in cerca della pecorella smarrita. Quindi bisogna anche poi tener conto di ogni persona, no? Quindi il carattere individuale della persona e poi anche del suo ambiente. E poi infine ecco, bisogna tenere sempre lo sguardo al fine vero del catechismo, cioè che non solo quello intellettuale, ma consiste nella maturità della fede e della vita cristiana, il rapporto alla salvezza. Poi è importante, tra le leggi psicologiche delle presenti, è importante tenere presente e seguire la cosiddetta legge della concentrazione, cioè che l'unificazione, un raccolto di pensieri, idee intorno ad un unico centro. E quindi nel catechismo questa legge vale sia per l'intelletto del docente e del discepolo, sia per la materia da insegnare. E quindi quanto all'intelletto, la concentrazione significa la tensione delle energie facoltà mentali intorno a un certo punto, che attira così tutta l'attenzione e si fissa solitamente nel pensiero. Quindi nel catechismo la legge vale per la concentrazione e lo studio della dottrina intorno alle verità fondamentali della fede e della morale e per la loro applicazione, ordinazione e pratica. E poi anche in ordine alla concezione della materia, questo è anche importante, ecco, sì, bisogna infatti dare un buon ordinamento e una buona organizzazione del programma della materia di insegnare, no? Che deve essere spiegata nei suoi punti principali, quindi concentrando intorno a questi tutti gli altri, quindi con il vantaggio che si crea un ordine interno alla dottrina sacra. Per esempio, ecco, anche su un punto particolare, ecco, poi vengono coinvolte anche tutte le altre discipline catechistiche, per esempio quando devo parlare dell'Eucaristia, no? Si può utilizzare la storia sacra, quindi con le figure, i sacrifici dell'Antico Testamento, l'ultima cena, eccetera. Poi la storia della Chiesa, no? Quindi quando è istituita la festa del Corpus Domini, insomma, si può parlare dei miracoli di Bolsena, dei grandi fasti eucaristici, eccetera. Poi la liturgia, quindi l'ufficio del Corpus Domini, le celebrazioni, eccetera. Il dogma, le definizioni della Chiesa, le nozioni teologiche, poi la morale, quindi la vita eucaristica, indicazioni teoriche e pratiche ed esempio dei santi. E specialmente quindi poi l'unione tra dogma e morale, come si trova nella Sacra Scrittura, sarebbe utilissima ecco, nelle spiegazioni catechistiche per formare più efficacemente la coscienza di chi ascolta, quindi all'unità della dottrina. Thank you. Ecco, cioè, dobbiamo parlare anche del metodo, no? Che può essere ciclico o progressivo. Quindi la congelazione del pensiero in materia si attua meglio se l'insegnamento catechistico è svolto con metodo ciclico, cioè un'esposizione tra materie in cicli progressivi, come in cerchi concentrici. Cioè, ovviamente ogni anno, ecco, si parla degli stessi temi che poi verranno poi approfonditi negli anni successivi. Quindi già dai primi anni bisogna dare una visione completa, ecco, di tutta la dottrina, naturalmente adattandola all'uditorio, quindi ai fanciulli, ai giovani, ai adulti. Con il passare degli anni, ecco, si approfondiscono sempre questi temi. E questo è importante, è anche positivo, perché già da piccoli si ha un'impressione complessiva di tutta la materia e quindi non si porta a trascurare nulla. Poi c'è un altro metodo, che è quello rettilineo progressivo, che consiste nell'insegnare per diversi anni le successive parti del catechismo. Quindi finito un punto se ne passa all'altro. E quindi, però, questo metodo di minore efficacia pedagogica, sia, ecco, possiamo dire, per la difficoltà della concentrazione, e sia per il pericolo di un'eccessiva semplificazione, perché probabilmente se seguiamo poi il programma, potrebbe capitare che i misteri più alti, come per esempio l'esistenza, la natura di Dio, la Trinità, la creazione, verranno già trattati all'inizio, quando il fanciullo potrebbe avere appunto qualche difficoltà alla comprensione. Mentre nel metodo ciclico ci può essere l'aspetto negativo che, essendo la stessa materia, dottrina che si ripete negli anni, potrebbe portare a qualche diminuzione di interesse degli alunni. Però questa è una difficoltà minore in confronto a quelle del metodo rettilineo, perché compensata dai vantaggi che abbiamo detto, soprattutto dalla facilitazione della concentrazione, e anche perché appunto si ripete, ripetere fa bene, no? E quindi anche la concatenazione. Però ecco, uno può scegliere sia questo che l'altro metodo. Secondo me la migliore soluzione sarebbe quella di conciliare i due metodi, quindi dando ai fanciulli fin dai primi anni le nozioni elementari, quindi su tutti i misteri della fede, ma senza insistere su quelli che sono troppo al di là delle loro forze, riprendendo poi la spiegazione negli anni successivi, fino alla pienezza, quindi sotto una nuova luce. Ecco, leggendo poi il Vangelo, l'esempio di Gesù, vediamo appunto che lui ha seguito proprio un metodo ciclico, no? Con i successivi accrescimenti e esplicitazioni, soprattutto nei riguardi, ecco, del popolo ebraico. E ora vediamo, ecco, la forma didattica, no? Quindi, ecco, vediamo qui proprio c'è uno schema come svolgere il catechismo. Questa è una mappa concettuale, quindi per tenere più impressi, ecco, gli argomenti che stiamo parlando, no? Quindi la mappa concettuale ha questo vantaggio, che in poche frasi, ecco, condensiamo tutto il nostro pensiero. Quindi, ecco, per quanto riguarda, ecco, il metodo didattico, no? Ci sono due forme principali che possono servire al catechista, al maestro per insegnare, cioè c'è la parte espositiva e poi la parte interrogativa, cioè può essere, che può essere dialogica, no? Quando ci sono le domande e risposte. Ora cerchiamo di vedere appunto come bisogna fare, cercando anche quella migliore, no? Ecco, la forma espositiva, sia quando il docente espone l'argomento, quindi sviluppando logicamente e concatenando le parti, mentre il discepolo ascolta, la cosiddetta narrazio, no? Il narrazio, come dice Sant'Agostino. E poi nella tradizione latina si è fissata piuttosto la parola expositio, no? Usata dai padri e dai dottori scolastici, per esempio da San Tommaso per i commenti alla Sacra Scrittura, le opere classiche per la catechesi. Ecco, possiamo dire che poi, quindi sia i padri della Chiesa, ma poi soprattutto poi Gesù e gli Apostoli usarono sempre questa forma che rimane propria della catechesi cristiana fino al secolo XVII. Una forma che risponde alla natura della verità rivelata, che riceve ab extra ed ex alto, e che quindi l'uomo deve dare il debito ossequio e questo suscita la fede. E poi anche nel catechismo viene usata specialmente nella relazione della storia biblica, no? Perché sono eventi, e quindi anche quelle ecclesiastiche, nella spiegazione delle verità dogmatiche e morali, nelle applicazioni pratiche. Però ecco, noi dobbiamo dire che questa non può essere esclusiva perché quando la catechesi viene tenuta assomigliando un discorso ci si può distrarre, per esempio, soprattutto per i fanciulli, perché manca quello stimolo ad ascoltare e riflettere che danno invece le interrogazioni. Però ecco, il catechismo deve, quando usa questo metodo, questa forma espositiva, deve avere l'abilità di eccitare l'interesse degli alunni, quindi desta la loro attenzione, quindi di suscitare la rispondenza attiva della loro intelligenza, di aiutare la memoria. E poi deve cercare di parlare lentamente, ma di continuo, quindi in modo vivo e brillante. Poi l'esposizione deve essere breve, logica, organica, aderente alla mentalità e alla vita del fanciullo o della persona ricca di similitudini e di esempi. Ecco, poi abbiamo quella interrogativa. In questo sistema il maestro interroga e l'alunno risponde. Se anche l'alunno interroga, sia la forma dialogica, come nelle scuole medievali. Ecco, ci possono essere vari fini, no? Nell'interrogare. Cioè l'alunno deve rispondere e dire ciò che ha imparato, quindi sia la recitazione. O ripetere l'azione precedente, quindi la ripetizione. E poi anche questo si sente anche portato ad essere più attento, no? Anche alla riflessione. E poi con le domande e risposte si mantiene un rapporto costante e vivo. Un vivo contatto tra maestro ed alunno. Ecco, anche Gesù ha usato questo metodo, pensiamo nel dialogo con la Samaritana, no? Quindi, oppure soprattutto all'età di 12 anni, quando durante il pellegrinaggio a Gerusalemme si fermò alla scuola del Tempio, dove i suoi parenti lo trovarono seduto in mezzo ai dottori che li ascoltava e faceva loro delle domande, quindi proprio secondo il metodo delle scuole rabbiniche. Ecco, quindi dal secolo XVII poi cominciarono a diffondersi i catechismi composti domande e risposte. Quindi penso anche qui, ecco, bisognerebbe fare una conciliazione delle due forme, no? Quindi usare sia il metodo, la forma espositiva, e sia la forma interrogativa e dialogica. Ecco, anche poi l'arte del parlare bisogna adattare alla persona, quindi deve essere un linguaggio intelligibile, semplice, chiaro, quindi poi con i veri contenuti dottrinali. Anche il tono deve essere discreto e medio, i gesti devono essere disciplinati e corretti, cioè per me tutto il portamento deve essere improntato a dignità, decoro e semplicità. E poi anche nell'interrogare ci vuole un'arte, quindi ecco, appunto bisogna fare domande chiare, essenziali, intelligibili. Poi la domanda deve essere precisa e ben determinata, breve, adatta alla persona, coerente, pertinente alla materia catechistica, e anche ben formata o formulata. E poi l'interrogazione deve vertere sulle cose principali, non discende troppo a quelle secondarie. Poi interrogare tutti gli alunni, non sempre gli stessi, ne si deve escludere, ecco, qualcuno. Poi non si deve insistere troppo nell'interrogare i singoli alunni fino a stancarlo e innervosirli. E poi anche importante far sì che il catechista non dia l'impressione di tendere o creare difficoltà o tranelli agli alunni. E poi dobbiamo dire appunto che l'interrogazione può avere efficacia e utilità solo se svolta con disciplina. Ecco, poi anche nell'appello degli alunni, ecco, si fa in modo confidenziale, ecco, per quanto riguarda i fanciulli, e poi per i giovani. O adulti si può usare anche il cognome, no? Il nome, il cognome. Poi anche potrebbe essere insegnare agli alunni a rispondere alzandosi in piedi, no? Quindi ad ogni interrogazione. Poi quando si commette degli errori, il catechista deve correggerlo, ma senza ridicolizzarlo. Cercare poi di individuare e sanare la radice dell'errore. Poi la risposta deve essere data a voce media e poi cercare anche di evitare che si facciano, ecco, ecco, tutti rispondano, bisogna fare domande ad una sola persona, no? Quindi, perché potrebbe crearsi anche la confusione. Se si poi fa la domanda in generale, ecco, chi si deve alzare la mano, così poi il catechista sceglie chi deve rispondere. Ecco, poi infine ci sono i sussidi didattici, servono appunto per suscitare l'interesse e la personale partecipazione degli alunni alla lezione. E poi vengono usati nella catechesi graduandoli secondo l'età. E questi studi possono essere diretti e indiretti. Diretti, quelli che colpiscono direttamente i sensi, per esempio i sussidi visivi, grafici, auditivi, mentre quelli indiretti agiscono tramite la fantasia e la memoria. Ecco, per esempio i sussidi visivi diretti sono per esempio oggetti di natura, per esempio le vesti, gli arredi sacri, opere d'arte, pellegrinaggi, gite secondo il metodo scout. oppure materiale illustrativo, no? Quindi qualche murali, scene didattiche religiose, sacre rappresentazioni, gli albi, la lavagna, anche i film catechisti, c'è sfondo religioso, diapositive e documentari. Poi abbiamo i sussidi grafici, che appunto sono soprattutto il disegno copiato o quello spontaneo. E questo disegno aiuta anche nella crescita e nel ritenere appunto quello che si studia anche da una particolare espressione. Poi l'albo, o cosiddetto quaderno attivo, su cui si collocano incollando riproduzioni di opere d'arte, poesie, documenti, unendo tutto con un commento. Questo si usa specialmente a casa. Poi abbiamo i sussidi auditivi, cioè il canto, che per esempio espressione solamente favorisce la formazione religiosa, è segno di vita e di fervore. Quindi i canti che devono essere scelti con criterio, così anche l'esercizio di lettura e recitazioni, eccetera. Poi abbiamo i sussidi indiretti, quindi sono intuitivi, sono le parabole, similitudini, fatti storici o di cronaca, esempi, leggende, eccetera. Ovviamente bisogna poi prepararsi perché la narrazione è un'arte, no? Quindi esige anche il dominio della materia. Le fonti possono essere letture dirette, soprattutto la Sacra Scrittura, la vita dei santi, la narrativa. Il problema sarà di inserire sia i sussidi visivi, grafici, auditivi, intuitivi nell'attuazione di un metodo veramente attivo che renda il catechismo vivente. Poi su questo ci ritorneremo. E poi ecco, abbiamo i momenti della lezione, quindi rapporto a questi momenti fondamentali, con l'uso dei sussidi, noi abbiamo appunto la presentazione, la spiegazione e l'applicazione, quindi la presentazione che può venire attraverso le filmine, i film, cartelloni, lavagne. La spiegazione attraverso la documentazione, l'uso della biblioteca, gli schemi, i grafici, i disegni, inchieste. E poi l'applicazione attraverso il disegno, il canto, la drammatizzazione, schede di lavoro, quaderni attivi, giochi, attività caritative, apostoliche. Poi per quanto riguarda la tecnica didattica, ecco, bisogna tenere presente che nella presentazione, ecco, c'è il racconto, si suscita un problema, no? Poi nella spiegazione c'è il dialogo, si collega i vari temi, le associazioni, riassumere. E poi nell'applicazione, si deve guidare e assistere alle attività individuali, quindi e le attività collettive. Quindi il catechista deve assumere alla didattica generale l'abilità di raccontare, di organizzare una rappresentazione, dialogare, disegnare. E dalla psicologia genetica l'adattamento alla varietà e ai bisogni di ciascuna. E poi nella pedagogia i momenti della lezione attiva. Ecco, abbiamo. Quindi terminato questa settima lezione, quindi anche questa è una lezione interessante che può servire appunto al catechista per svolgere adeguatamente, ecco, la lezione, quindi tenendo appunto conto di questi principi, no? Quindi didattici generali per il catechismo, quindi sia di ordine teologico che di ordine psicologico, pedagogico. E poi anche il metodo, quindi come svolgere il catechismo, secondo appunto quello che abbiamo detto, appunto attraverso la forma espositiva, interiore dialogica e anche con l'uso dei sussidi. Quindi Grazie dell'attenzione e alla prossima. Ave Maria.